State ascoltando La Giusta Frequenza,
in diretta dagli studi di Roma,
in via Nazionale 5. Di lunedì 24 marzo 2025. Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola. Questa è La Giusta Frequenza. La voce dei giovani per un mondo più giusto. Oggi tornano i giovani nella nostra redazione, tornano in voce gli studenti e le studentesse del liceo Vittoria Colonna di Roma, grazie a un finanziamento del piano estate. Allora, buon pomeriggio e bentrovata alla nostra prima giovane reporter, Angelica. Buon pomeriggio e bentrovata.
Buon pomeriggio, Chiara.
Emozione, più negativa o più proprio di quell'ansia terribile? Perché è la tua prima volta davanti al microfono e oggi è, insomma, inauguriamo una serie di dirette. Tutta la settimana sarà proprio in compagnia degli studenti del liceo Vittoria Colonna. Emozione negativa o positiva?
Emozione un mix, più positiva che negativa, però l'ansia confermo che ci sta.
Abbiamo fatto con gli studenti e le studentesse un percorso di media literacy, alfabetizzazione ai media, quindi abbiamo fatto un po' un viaggio, no, nelle diverse fonti di informazione per capire come e quali utilizzare. Utilizzarle tutte, sempre, è il mantra principale, ma utilizzarle con spirito critico e consapevolezza. E poi abbiamo chiesto ai nostri studenti di elaborare un proprio podcast, una propria trasmissione radiofonica, e quindi lo hanno fatto, si racconteranno e ci racconteranno all'interno delle nostre rubriche, ma non solo, il loro mondo. E noi partiamo, come di consueto, con La Giusta Notizia.
La giusta notizia.
E la giusta notizia di oggi riguarda un'iniziativa della vostra scuola.
Esatto, per la giusta notizia di oggi vi parliamo della scuola in ospedale, ovvero un tema che riguarda direttamente il nostro istituto. E per approfondire l'argomento diamo il buon pomeriggio e il ben trovato alla professoressa Eleonora Ancillotti Perilli del liceo Vittoria Colonna, appunto, che segue gli studenti ricoverati al Bambin Gesù di Palidoro e il centro di cure palliative di Passo Scuro. In questi centri ci sta una sezione ospedaliera che segue i ragazzi ricoverati e li fa distrarre dai motivi per la quale sono lì.
E allora diamo il buon pomeriggio e il ben trovato alla professoressa che ha i nostri microfoni. Prof, buon pomeriggio, ben trovata.
Buon pomeriggio a tutti, è una grandissima gioia stare con voi.
No, la gioia è tutta nostra ed è una gioia poter raccontare una giusta notizia in casa, no? Perché abbiamo scelto con Angelica di raccontare una giusta notizia che conosciamo, perché riguarda appunto la scuola che è qui ai nostri microfoni, Vittoria Colonna, che entra in ospedale. Giusto, Angelica, lascio a te la parola per la prima domanda alla professoressa.
Giusto, prof. Innanzitutto ci può spiegare come si svolgono le lezioni?
Ecco, Angelica, come al solito, inizia con le domande difficili.
Esatto.
Allora, la divido su dove si svolgono le lezioni, perché io immagino le persone che sono in ascolto non si sanno immaginare come la scuola possa entrare in ospedale. Quindi immaginatevi, i ragazzi entrano in classe, si fa lezione in classe, e noi in ospedale invece seguiamo lo studente. La lezione è totalmente su misura dello studente, quindi a seconda della situazione clinica, fisica ed emotiva del studente in quel momento, la lezione è fatta accanto a lui, a letto, letto, oppure all'aperto nella meravigliosa aula natura realizzata dal WWF nel proprio dentro l'ospedale Bambino Gesù di Palidoro, e anche l'oasi in ospedale sempre del WWF realizzata nel centro di cure palliative e pediatriche di Passo Scuro. Oppure abbiamo una classe, e quindi se il ragazzo vuole proprio fare il secchione per fare lezione uno a uno in silenzio, si fa lezione nella classe. Quindi questo è il dove. E una consolazione sul come è che sono lezioni molto efficaci, coinvolgenti e multimediali di 30 minuti, perché il ragazzo non si deve stancare in ospedale, ci manca solo quello.
Sicuramente i nostri colleghi studenti saranno invidiosi dei 30 minuti di lezione a fronte delle nostre 6 ore. E invece, prof, le possiamo chiedere se secondo lei in contesti così difficili i ragazzi riescano ad apprendere delle nozioni che appunto gli rimarranno nel tempo?
Questa è una bella domanda, Angelica. Pensiamo soprattutto che in ospedale è un momento di difficoltà, di dolore, di solitudine, di paura, quindi emozioni negative, e tutti gli adolescenti sanno che la mente vuole sfuggire dalle emozioni negative e la memoria non vuole tornare nelle emozioni negative, quindi aiutare uno studente a ricordare tutto quello che si impara in ospedale è difficile, perché è legato all'emozione negativa legata all'ospedalizzazione. Quindi tutti i docenti ospedalieri sanno che l'apprendimento è mediato dall'emozione e fanno di tutto per rendere la lezione divertente e emotivamente positiva, così che il ragazzo la possa ricordare. E poi bisogna anche ammettere che la lezione è uno a uno, quindi se anche lo studente volesse provare a non ricordare la lezione, quando il professore lo fissa negli occhi a 40 centimetri di distanza è ben difficile poterla dimenticare. Quindi l'efficienza della lezione uno a uno più la carica positiva dei docenti ospedalieri, secondo me, aiutano a ricordare quello che si impara.
E prof, invece, lei come si sente a svolgere questo ruolo? Cosa le trasmettono i suoi alunni?
Innanzitutto è un privilegio essere una docente ospedaliera, quindi sappiamo che la scuola territoriale insegna nelle scuole e poi ci sono le sezioni carcerarie e ospedaliere, e il docente ospedaliere come quello carcerario ha un ruolo di privilegio, perché può instaurare con i ragazzi un rapporto uno a uno. E quindi voi nella scuola territoriale sapete che i professori non possono avere preferenze, invece noi della scuola ospedaliera abbiamo i nostri cocchi, quindi sono i nostri ragazzi che ci danno la forza di insegnare, di continuare questo lavoro in un contesto così difficile. E quindi sono i miei ragazzi che mano nella mano insieme facciamo questo percorso e mi danno la forza di continuare a farlo, perché oggettivamente non è facile, è un carico emotivo estremamente forte, anche fisico, perché non ci sono orari di lavoro a volte, quindi la malattia non finisce con la campanella, e quindi sono i miei ragazzi che mi danno la forza di continuare a fare questo lavoro.
E infine, ci vuole raccontare un aneddoto, una storia particolare?
Questa è una domanda terribile, perché dovrei riassumere in un momento 5 anni di sezione ospedaliera, ed è veramente difficile decifrare qual è l'emozione più forte. Però, visto che me lo chiedi con questa voce così dolce, allora penso che posso raccontarti un episodio dolce. Cioè, voi, immaginate ragazzi, la scuola quando finisce Natale, Pasqua e Ferragosto, voi andate via e non vedete più la scuola, e nella sezione ospedaliera non è che quando la scuola chiude si guarisce improvvisamente, ci si alza dal letto e si corre via a casa. Quindi la parte più difficile della scuola in ospedale per me sono le vacanze, perché i ragazzi sentono fortemente la mancanza della famiglia, degli amici e delle abitudini legate alle vacanze invernali ed estive. Quindi una storia particolare per me sono le visite di Natale, quindi quando vado a trovare i miei ragazzi a Natale, in particolare questa buia sera di un venerdì di 23 dicembre, e sono andata a trovare le mie studentesse. Siamo andati di nascosto in una stanza di cui avevo le chiavi, da cui si vedeva il mare, e abbiamo fatto lo scambio dei regali guardando il sole che tramontava sul mare, e tutto sembrava normale, tutto sembrava bello, e anche quelle giornate così strane potevano avere un sapore particolare. Ecco, tengo ricordo di quella vista dentro di me, perché le mie studentesse erano felicissime di quel momento speciale, e loro mi stavano regalando la forza di continuare a fare questo lavoro.
Che bello, non so perché questa storia mi sembra familiare, però è molto bella, è molto emozionante.
E allora grazie,
la gioia. Prof. Grazie a voi e grazie per aver dato questo spazio alla scuola in ospedale.
No, grazie a lei, perché è veramente una giusta notizia fatta in casa a cui ci fa piacere e siamo onorati di poter dar voce. E quindi ringraziamo ancora una volta la docente, la professoressa, vuoi farlo tu per noi, Eleonora Ancillotti, giusto, Angelica del liceo Vittoria Colonna, che ha raccontato per noi questa giusta notizia della scuola in ospedale. Ciao prof, grazie.
Arrivederci prof, la ringrazio.
Un abbraccio enorme e felice giornata.
Grazie, prof.
Oggi un cotumaccio particolarmente in forma, porta cioccolatini e mette anche musiche particolarmente azzeccate. Buon pomeriggio e ben trovato.
Buon pomeriggio Chiara Di Paola, buon pomeriggio amici e amiche della Giusta Frequenza, e finalmente intravedo anche ragazzi del Vittoria Colonna.
Ma devi vedere che ragazzi e che ragazze, questo è veramente un gruppo di cui ti innamorerai, sono sicura, a partire dalla nostra Angelica che ci ha portato questa giusta notizia veramente bella. Ti chiedo perché per te è una notizia giusta e hai scelto di raccontarla proprio in apertura di questa settimana di trasmissione insieme.
Io ho scelto di raccontare questa giusta notizia perché è un argomento che mi tocca in prima persona, in quanto sono stata un'allieva della sezione ospedaliera per un lungo periodo, e devo dire che è un'iniziativa della scuola veramente ben fatta, che mi ha aiutato e mi ha supportato tanto, perché non è solamente scuola, ma è proprio affetto, e veramente, come dicevo all'inizio, ti distrae dai motivi per la quale sei lì.
E allora grazie a te per avercelo raccontato, averci portato questa notizia. Vogliamo andare in pausa musicale?
Andiamo in break
con questo mood.
Sì, beh, senti che mood. Mina, un'estate fa, tra poco.
Ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Romina a Giorgia, un collegamento tra due voci divine della musica italiana, perché divina è la mia Chiara Di Paola.
Ah, ecco cosa, è il fantastico trio Mina, Giorgia e Chiara Di Paola, lo sanno tutti, pomeriggio ben ritrovata a te e a Francesco, nostro giovane reporter del Liceo Vittoria Colonna di Roma. Ciao Franci, buon pomeriggio e ben trovato.
Ciao a tutti e grazie per l'invito.
Allora, Francesco potenzialmente potrebbe diventare un nuovo Cotumaccio, perché più o meno ti piace anche il cinema?
No, il cinema.
Gli auguro un nuovo Barbero. Anche se poi Barbero è medievista, mi sembra che qua stiamo più sulla storia contemporanea in realtà.
Sì, ma anche il Medioevo non è male.
Beh, se Medioevo è ampissimo,
tutto,
cioè, è molto interessante.
C'è un argomento su cui lo cogli in castagna: attualità, politica, geopolitica, storia, o sbaglio?
No, mi appassionano queste cose, poi ci sta anche il calcio però.
Vediamo un po', siccome ormai Francesco è vittima di domandacce da parte mia, già fuori onda le ha azzeccate tutte. Vediamo se in diretta.
Adesso mi fai proprio quella che non sa.
No, guarda, sono messa anche questa: sentiamo. Caduta dell'impero romano d'Oriente.
1453.
Beh, amico mio! Bravo! Bravo! E quello d'Occidente?
476.
Poi sono le uniche date che ricordo io, per questo che poi gli faccio le domande.
Potresti quasi chiedergli anche i ministri, pure sui ministri te la cavi, perché anche sull'attualità Francesco.
Allora, Piantedosi?
Interno.
Pichetto Fratin?
Dai, vabbè, però.
Economia, no? No.
E dai, però, Cotumaccio.
Economia chi è?
Giorgetti.
Bravo, bravo.
Si è ripresa la grande.
Bravo, bravo. No, guarda, già mi basta interni ed economia, già su. Beh, non ti chiedo quello dei trasporti.
Salvini.
Vabbè, niente, non te l'ho chiesto però. Senti, tu a che anno sei? Quarto?
2007, sì.
Quarto anno. Cosa vuoi fare dopo? Dai, dimmi di più.
All'università, comunque, sulle scienze politiche, poi un giorno magari giornalismo televisivo, non lo so ancora, ho idee un po' confuse, però comunque questo è il campo, poi si
domanda
vedrà.
Che mette terribilmente ansia: cosa vuoi fare da grande? Io non lo so ancora a 30 anni cosa voglio fare da grande. 30 anni,
quasi, tempo, quasi, 30, quasi 30, quasi 30, quasi 30, però mi piace perché dalla storia, adesso dico la più grande banalità, si può comprendere il futuro, no? Cercare di intercettare.
Ma
anche quello che sta per arrivare.
Alcune volte
chi ha la saggezza di riflettere magari può prevedere quello che sta per succedere, invece chi non vuole vedere la storia molto spesso non riesce neanche a leggere il presente. Quindi mi piace molto questo. La tua passione nasce da un interesse spontaneo o da un professore che te l'ha ereditata in qualche modo?
No, ma già dalle elementari, medie, mi appassionava la storia. Poi ho sempre avuto dei professori, sia alle medie che al liceo, che sono bravi a spiegare storie, nel farti appassionare. Quindi
il vostro è un liceo
economico-sociale.
Economico-sociale.
Quindi ci sta anche diritto, economia, storia dell'economia quest'anno, quindi
ho
a tutto campo.
Tu pure eri già appassionato di storia, vero?
Ma in realtà
dopo è arrivata?
È arrivata un pochino dopo, più tardi. Al liceo non è che conservassi qualche passione in particolare per una particolare materia. Al liceo preferivo cazzeggiare,
non
amabilmente.
Il giornalismo già ti piaceva,
no,
però.
No, ho detto materie proprio ufficiali.
Ah,
no,
sì,
no,
okay.
Il giornalismo come materia extrascolastica, come no, assolutamente, già coltivavo la passione. Però materie all'interno del programma didattico non ce n'era una che mi interessasse. Poi una volta fatto il primo anno di scienze politiche, avendo capito la mia inadeguatezza, mi sono detto vado a fare scienze storiche, dove disputai un anno e mezzo di alto spessore per poi lasciar stare e diventare giornalista pubblicista. Questa è la mia biografia, Francesco. No, non imitarla in nessun modo.
Un giorno sui libri di storia.
Ti chiederanno fra 80 anni chi era Riccardo, quando è nato Riccardo Cotumaccio. Tu non saprai rispondere, questa è la speranza. Senti, allora diamo parola a questo ragazzo, però, dai.
Sì, perché ha preparato la sua rubrica, indovina quale, non poteva che essere Radio 900.
Sì, per Radio 900 accadde oggi. Oggi sono 26 anni da un'operazione della NATO, tema di attualità, è un tema anche controverso come la storia che sto per raccontarvi. Infatti veniva lanciata in Jugoslavia l'operazione Allied Force. Ora, per chi non lo sapesse, la Jugoslavia, tutta la zona dei Balcani, Croazia, Bosnia e Serbia, dopo gli anni 90, con la caduta dell'Unione Sovietica, faceva parte del blocco comunista, viene distrutta da una serie di guerre civili. E ci sono anche dei massacri fra i vari popoli che la componevano. E in particolar modo Nazioni Unite e NATO hanno sempre cercato di fare peacekeeping, ossia di mandare truppe di pace e di garantire, maggior rispetto delle parti e evitare atti di genocidio o crimini di guerra. In particolar modo alla fine del 99, all'inizio del 99, invece c'è stato il presidente della Serbia, Milosevic, personaggio molto controverso, per alcuni un dittatore, per altri un patriota della Serbia. È accusato di non voler tornare a un tavolo di trattative. Ci sono stati anche degli episodi come dei massacri dei bombardamenti soprattutto sull'etnia musulmana albanese dell'ex Jugoslavia, e la NATO aveva proposto un'operazione militare per non rallentare l'avanzata di Milosevic e diminuire le sue forze. Ovviamente il Consiglio di Sicurezza, che da sempre anch'esso molto controverso, pone il veto con Cina e Russia, la NATO decide comunque di dare via a questa operazione militare. L'Italia aveva anche un ruolo molto importante in questa operazione, infatti, vista la vicinanza, i jet partono direttamente dal Friuli Venezia Giulia e dal 24 marzo fino a inizio giugno, per 78 giorni, venne bombardata la Jugoslavia. Si parla di oltre 2.500 vittime civili, 100 miliardi di danni, scuole, ponti, tutto viene distrutto. Alla fine Milosevic si arrende e decide di tornare a un tavolo di trattative. Ora l'operazione è molto controversa, non tanto per la mancata approvazione dell'ONU, infatti anche se l'avesse data la controversia ci sarebbe stata, più che altro per l'utilizzo di munizioni all'uranio. Infatti l'uranio è un elemento che può far ricordare alla radioattività, ma è anche un elemento tossico in quanto è un metallo pesante, e ci sono delle munizioni speciali lì che utilizzano questo elemento, in particolar modo per perforare i bunker. Questo elemento è molto tossico e cancerogeno, e molti militari italiani, si stima 400, hanno sviluppato dei cancerogeni a causa di questo elemento e sono anche morti. C'erano numerose commissioni parlamentari d'inchiesta, molti scandali, depistaggi, e ancora oggi ci sono anche diverse commissioni parlamentari, soprattutto per il risarcimento e per individuare le responsabilità. No. Quindi questo è uno dei motivi più controversi, soprattutto per gli italiani. Poi l'operazione ebbe anche un grande costo economico, gli italiani spesero 54 milioni, il ministro della difesa sborsò 54 milioni di euro per far partire i jet.
Ecco Francesco, l'hai detto tu, è un argomento molto attuale, no? Per una serie di motivi. Quello che mi interessava capire, no? Con te, che sei di che anno? 2007, ecco, no? Ci troviamo in questi anni a parlare moltissimo di NATO, quasi in una sorta, ecco, di nuova guerra fredda, no? La NATO la gioca sicuramente da protagonista, noi ne facciamo parte, ed è quello che volevo capire da te è se a livello tuo personale, ma anche un po' generazionale, ci si sente di fare parte di questa NATO? Si sa che cos'è la NATO? È qualcosa che in qualche modo ci rappresenta, in cui è giusto essere? Ecco, ovviamente la tua è quella di un ragazzo, di un adolescente, ed è una voce sicuramente importante da far sentire.
Allora, la NATO, diciamo, si sa più o meno che cos'è, un'alleanza militare, poi tutte le altre parti tecniche su come nasce quindi sono più specifiche, giusto se magari un appassionato come me o magari se andare a informare lo sa. Per quanto riguarda la NATO, diciamo, si sente che si sta nella NATO, ma soprattutto si sentirà tra poco, perché la NATO ci ha permesso, grazie al famoso ombrello americano di difesa, di non spendere nell'esercito. Infatti l'Italia e gli altri paesi europei spendono molto poco in esercito, infatti spendiamo sotto il 2% del PIL, mentre invece è richiesto dalla NATO, ma anche da molti analisti, che i paesi devono spendere molto di più. L'Italia fino a qualche anno fa spendeva 30 miliardi nell'esercito, adesso dobbiamo superare i 43 miliardi, in quanto senza il supporto degli Stati Uniti d'America, di Trump, che se ne vuole andare dalla NATO, tutti i paesi europei sono chiamati ad aumentare le spese militari, ed è ovvio che se aumenti le spese militari la coperta è corta, devi prendere da qualche parte i soldi, quindi istruzione, sanità, infrastrutture ne andranno che risentire. Si parla anche di fare un debito da 800 miliardi, è ovvio, l'idea di spendere 800 miliardi in armi spaventa tutti, anche me, tutti sono contro i conflitti, però si sa che alcune volte è inevitabile. Nel corso della storia abbiamo visto che c'è, cioè, anche i romani stessi dicevano: se vuoi la pace, preparati per la guerra, come strumento di deterrenza serve.
Ecco, questo è uno degli argomenti di cui si parla di più, no? In questi giorni si parla del raggiungimento della pace attraverso la guerra. Io mi spavento moltissimo quando sento questa frase, non potrei esserne più distante di così, però ne parlano oggettivamente tutti i nostri vertici, no? La von der Leyen ha detto pochi giorni fa, ha dichiarato proprio: dobbiamo smettere di pensare di vivere in un'epoca di pace che vada a oltranza. Non sto citando letteralmente, ma insomma questo era il chiaro concetto. Spesso però a parlarne sono adulti, persone anziane, poco i giovani che in caso di una guerra sarebbero sicuramente i protagonisti. E tu ci pensi alla guerra? È qualcosa che secondo te ci possiamo e ci stiamo avvicinando vista la situazione politica, oppure in realtà così possono essere chiacchiere di politici magari distanti, e in realtà lo stato di pace a cui siamo abituati pensiamo che possa essere perpetrato, ecco, per sempre o quasi?
Ma secondo me intanto bisogna abbandonare la concezione che i prossimi conflitti non saranno più come prima e seconda guerra mondiale, milioni di persone nei trincee, ma stanno combattuti con i droni, con i missili. In particolar modo se poi scoppiamo un conflitto tra paesi NATO, Stati Uniti e Russia, c'è anche il rischio che sia un conflitto nucleare. Però durante la guerra fredda che è successo? Stati Uniti e Russia facevano le testate l'uno, l'altro le aumentava. Sono arrivati che stanno a tipo 6.000-7.000 testate nucleari a testa, che sono molto più di quelle che servono per distruggere il mondo più di 6 volte, se non sbaglio. E a questo punto entrambi hanno cominciato ad avere paura dell'altro, quindi, perché sapevano che se uno lancia anche un solo missile, l'altro ne lanciava due, se uno ne lanciava due, l'altro ne lanciava quattro, e così via, fino a un'escalation. Quindi il fatto di aumentare la spesa militare per rendere un'Europa forte, in modo che chiunque voglia intaccare gli interessi europei sia desistito da farlo.
Ecco, io sono dalla parte esattamente opposta, cioè per me il disarmo nucleare o il disarmo in generale dovrebbe essere proprio la parola d'ordine di ogni, di ogni politica. Però certo, no, è bella la differenza di pensiero, e l'hai argomentata assolutamente bene. Codumaccio, hai visto che
un bel dibattito, ma si dibatte meglio in questo studio che nella maggior parte degli studi televisivi nazionali, questo devo dirlo. So se avete visto recentemente Calenda contro Travaglio.
Sì, visto.
Si sono dati dei poveracci a vicenda. Che roba, vabbè, insomma. Speravamo in una
vogliamo
comunicazione migliore.
Noi?
No, no, per carità. No.
Sei un poveraccio, no?
Vergogna, vergogna. Tu influenzi i ragazzi per il disarmo.
Un difamatore, l'altro propagandista. Siamo dati di peggio di più.
Sì, parliamo di due personalità che hanno una comunicazione molto schietta e altrettanto aggressiva, assolutamente.
Che potremmo essere io e te anche, volendo, no?
Lo so, io sul riarmo sono contrario. Pensa come sto.
Mi sorprendi.
Sì, ma non per un discorso pacifista o perché io vorrei magari il disarmo. Semplicemente perché credo che l'Unione Europea, pur investendo, non sarebbe all'altezza né di Cina, né di Stati Uniti e né di, chiaramente, di Putin e della sua Russia. Quindi io, fossi un burocrate oggi o un capo dell'Unione Europea, punterei su altro, sull'economia europea. Cercherei di non investire in armi, ma in qualcos'altro. Ci raccontavano della cyber security, no? Che potevamo diventare leader nella cyber security. Credo che abbiano un po' mollato questa via, perché hanno fiutato l'occasione per un riarmo che fa bene a pochi e non a tanti.
E allora grazie al nostro Francesco per la sua Radio 900. Noi ci andiamo ad ascoltare direttamente WhatsApp o pausa musicale?
Pausa musicale per noi, molto breve. Guarda, vorrei proporre quel brano di prima sul Gattopardo, ma non è.
Promesso.
Te l'avevo promessa, lo so.
Non è adatto a Radio 900, però è una promessa. No.
In chiusura ce lo sentiamo. In chiusura per Angelica, prima un altro break musicale. Questo è Guasto d'amore.
Avessi una bandiera, non saprei che vento tira. Una canzone leggera che mi pesi sulla vita. Quella voglia di cantare fino a farmi lacrimare. Perché una guerra d'amore vale come una partita. Se non avessi mai perso, non saprei cos'è la sfida. Se non avessi un complesso, sarei un morto che cammina. Questo sale sulla pelle mi fa quasi luccicare, ma poi brucia come il fuoco e dopo inizia a farmi male. Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene, perché non ti vedo per tutte ste sere. Ho un guasto d'amore, se vedo il grifone mi trema la pancia, mi vibra la voce, e quando ti vedo mi fa innamorare. Perché se tradisci la faccio passare. Gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare. Con le braccia sempre in aria, con l'ultimo grido appeso, per distruggere il silenzio, per fare crollare il cielo. Corro verso la tua stella fino a che non l'avrò presa, ma non riesco più a trovarla e sono su un altro pianeta. Non mi importa di sapere se mi uccidi o mi fai bene, o forse non ho il coraggio di capire se conviene. Proverò a cambiare strada grazie a tutte ste parole che mi porteranno altrove, che mi portano da te. Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene, perché non ti vedo per tutte ste sere. Ho un guasto d'amore, se vedo il grifone mi trema la pancia e mi vibra la voce. E quando ti vedo mi fai innamorare, perché se tradisci la faccio passare. Gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare. La 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 la.
La giusta frequenza. Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Il 19 marzo 2025 Kevin Gates pubblica il suo ultimo progetto I'm Him Too, un mixtape che segna un ulteriore capitolo nella sua prolifica carriera musicale. Composto da oltre 11 tracce, il mixtape offre una serie di brani che riflettono l'evoluzione artistica del rapper di Baton Rouge. Questo progetto arriva dopo il suo album del 2024 The Ceremony e rappresenta una continuazione del suo impegno nel condividere esperienze personali attraverso la musica. La scelta di pubblicare un mixtape piuttosto che un album completo potrebbe riflettere un desiderio di offrire ai fan contenuti più immediati e sperimentali, degno stile di Kevin Gates.
Move your body. Move your body. When you move your body, you be hard to stay focused. Move your body.
They call me Luca Brasi.
Yes, Lord.
Bitch, I'm a big gangster. And mommy, you a hottie. You know I'm on my body. And I can tell you on me the way that you be watching. I know you see me watching.
You see me watching.
Babe, you look exotic. I even see my ball. But you too undecided.
You too undecided.
Your friends all hating. You should stay away. And I'm a player, I got options.
Player, I got options. So untrue, not out. I want you.
Don't be indecisive.
Don't be indecisive.
I can tell you really into me. I'm someone you can vibe with. Loving our chemistry, I know you wanna try it. Feeling my little energy, and you cannot deny it.
The way we live together, baby, we a trending topic. Bread wanna fly shit, turn you into my bitch.
High off life, I can't stay sober. The way you move your body, it be hard to stay focused. I'm pressure, it's no pressure. Wanna go shopping, it's no pressure, love. I'm pressure, it's no pressure. Wanted I copy, know that I'm pressured up. You know that I'm pressured up.
When you move your body, it be
hard. Know that I'm pressured up. Know that I'm pressured up.
When you move your body, it be hard.
Know that I'm pressured up. Know that I'm pressured up.
Babe, you sexy. Messing up the bed, left it soaking like a jet ski. Know that I'm about to dick you down, lick up.
Throwing dick on your stomach when you sounding up.
Beat that pussy up, babe, you like that. Farm roar at all my concerts, doing my dance.
I spit in your mouth till you get that pussy heal. Them other hoes hating cause they wishing it was
wishing
them.
You
say that you drop your friends off, I respond copy. Meet you downstairs in your hotel lobby. Make it sound cocky, but your heart in my pocket. I let you get on time when I'm rubbing on your body.
Off life, I can't stay sober. The way you move your body, it be hard to stay focused.
I'm pressure, it's no pressure. Wanna go shopping, it's no pressure, love.
I'm pressure, it's no pressure. Wanted I copy, know that I'm pressured up.
You know that I'm pressured up.
You know that I'm pressured up.
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 Know that I'm pressured up. Pressured up.
Se un videogioco ti permettesse di creare un rapper con tutte le statistiche necessarie per attirare l'attenzione di massa nel clima digitale odierno, la figura che otterresti potrebbe sembrare o almeno assomigliare a quella del nuovo arrivato in casa Philly, cioè Skrilla. Fisicamente non ha una regione, non sembra appartenere a una specifica città, o meglio, le sue caratteristiche non permettono di contestualizzarlo. Il suo senso della moda, sobrio, principalmente all blacks, richiama lo stile del nord-est odierno, dove regnano le tute Nike e le giacche a bolle North Face. I suoi lunghi dread e la bocca piena di slimes potrebbero farlo atterrare però nella Bay Area. Musicalmente, il suo lavoro non è tecnicamente drill, perché non dà priorità alla violenza, ma nella sonorità evoca un'oscurità che è palpabile. Skrilla è sicuramente abilissimo nel raccontare un'atmosfera cupa, con un mix di fascino e repulsione, e ti verrà voglia di distogliere lo sguardo, ma anche di continuare a dare un'occhiata, perché fondamentalmente non riesci a credere a ciò che sta succedendo. I might pop out with a Gen 5 with a switch on, back to bitch. I might walk down, catch a face shot, then run right back to the whip. I might pull up super clean, bitch, look like who that when I bip. I got two cups, pour juice up, I don't share, don't act the tip. I got wild card and my baby bottle. Fresh as fuck, look like a nigga damn near hit the lotto. Told the bitch stay on her knees, I told that little bitch swallow. When I pop out, glop it up with ball head and some hollows. Told the bitch she all I need, like how the fuck she get away from me? How the fuck she get away? Why the fuck you won't just stay? Get away. Skrilla dealing with some demons, most I ask, could you just pray for me? Dead father, can you show me a reason? I think maybe you teasing. You teasing. Haven't talked to my Arishas, LA Guac, keep me alive. I done looked up to Asun, he gon' tell me how I'ma die. I don't come out till it's noon, your ruler told me how to survive. I'm protected by a goon, somehow my spirit never die. Took a break from all this rapping shit, cause this shit way too fake for me. It's your fate, too fake. Having talks with Bob Alao, he told me Alaguay's proud of me. Look into her eyes and he just squint and smile at me. Just to make him happy, I'll run some miles for free. Just did a sacrifice, rack chicken in the towel, I see. I might pop out with a Gen 5 with a switch on, back to bitch. I might walk down, catch a face shot, then run right back to the whip. I might pull up super clean, bitch, look like who that when I bip. I got two cups, pouring juice up, I don't share, don't act the tip. I got wild card. La carriera di Smoke Disa è iniziata nei primi anni 2000 come membro del duo Smoke & Numbers, per poi intraprendere la carriera solista nel 2008. Nel corso degli anni ha collaborato con artisti del calibro di Big Creed, Wiz Khalifa e A$AP Rocky, affermandosi come una figura di spicco nella scena hip hop di New York. La produzione del suo ultimo album, The Barcelona Tape, è stata curata da nomi noti come DJ Muggs e Harry Fraud, garantendo una varietà di sonorità che spaziano dall'hip hop classico a influenze un po' più moderne. Con The Barcelona Tape, Smoke Disa dimostra ancora una volta la sua capacità di reinventarsi, offrendo un album che combina abilmente tradizione e innovazione, consolidando ulteriormente la sua posizione nel panorama musicale contemporaneo. Yeah. Yeah. It's like that. I left my wallet at home. I got a pocket full of drug money. Yeah. I got a pocket full of drug money. Yeah, I got a pocket full of drug money. Look, I left my wallet at home. I got a pocket full of drug money. Yeah, I got a pocket full of drug money. Yeah, I got a pocket full of drug money. Yeah, look, stuck with a bunch of singles. I gave them shits to my niece. Kill off season leather pants, Loewe on the fleece. Plain thermal car hut underneath. Fresh pair of butters on, fucking up the streets. Old money niggas heavy on my bop. I'm 40-something, I ain't hanging out on anybody's block ever. Yeah, the only thing I'm still doing from 20 years ago is Pele Pele dead stock leathers. Right, I thank God for my mom, she's 74. She know she get whatever for me whenever she call. I love my oldest son Ian, he like 7 feet tall. He finished school, he getting money, his pedigree boss. Could care less about the streets or a felony charge. Stay the fuck out of the way, I have heavy remorse. Type of shit I chat about, smoking hella cigars. Had my memory fogged, I left my wallet at home. I got a pocket full of drug money. Yeah, I got a pocket full of drug money. Yeah, I got a pocket full of drug money. Yeah,
I left my wallet at home. I got a pocket full of drug money. Yeah, I got a pocket full of drug money. Yeah, I got a pocket full of drug money. Yeah.
Pounds when I'm in London, in New York, it's USD. Play the corner growing up, I keep my ears right to the street. Based on my looks, they say I'm cute, but in my hood, they know I'm mean. Even when I'm laying down, Egyptian cotton on my sheets. Look, still got old habits, I don't speak a lot. Under my bed, I still got money in the sneaker box. The people I love dearly are the only ones that keep me soft. When you hug me, vanilla and ooh, that's what I'm reeking of. So London, but I'm good in every hood. If I tell you stay away from me, no lie, you probably should. More time I keep the peace, I gotta take it there, I would. But I'm humble before God, so my karma always good.
Yeah.
Bottega on my lens, I block my haters in style. They ask how I'm so calm, when I was young I was wild. All the trauma followed me from when I was a child. But then I bossed up, like, look at
me
now.
I left my wallet at home. I got a pocket full of drug money. Yeah, I got a pocket full of drug money. Yeah, I got a pocket full of drug money. Yeah, I left my wallet at home. I got a pocket full of drug money. Yeah, I got a pocket full of drug money. Yeah, I got a pocket full of drug money.
Pocket off the gas. Yeah, yo, I got a pocket full of drug money. What you want from me? Remember days when my pockets was like the ears on Bugs Bunny. What's up, Doc? I got three tits, they say what's up, Pops. Cause of me, they will never have to stand at a bus stop. Picture me rolling with child safety on the door locks. My daughter won't buy me. My son feed bucks, roadblocks. I teach them everything that I know about guns, cause why not? And what to do if they ever get pulled by some white cops. My mama said that she proud of me and I'm doing a nice job. I'm watching Take Fight Lamont. I feel gross, got robbed. I told my YN he should pray. He said, oh my God. When you on demon time, big bro, it's a full-time job. I said, I know. Don't forget who taught you how to mob. I know. I just don't want you to grow to be no corn on the cob. No. He started laughing. I said, what's funny? He said, you nigga, you got some nerve. Pocket full of drug money, yeah.
Avete ascoltato WhatsApp, le tre canzoni più interessanti della settimana. Io sono Rachno Ragno e questa è Hot Block Radio.
Flower, but it's fuck the world. Get a child louder. Yeah, my life a bitch, but you know nothing about her. Been to hell and back. I can show you vouchers. I'm rolling sweets. I'm smoking sour. Married to the game, but she broke her vows. That's why my bars are full of broken bottles and my nightstands are full of open Bibles.
15.44, torniamo in diretta alla giusta frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. Chiara Cotu e con noi Alessio del Liceo Nicolò Mattia, oh, del Liceo Vittoria Colonna.
Ciao,
fatto
Chiara, ciao Riccardo.
Ciao Alessio, benvenuto.
Grazie, grazie.
Allora Riccardo, devi sapere che Alessio anche lui ha una passione per il giornalismo, giusto? Non so se è la strada che vorrà intraprendere da grande, sì. Però sta lavorando a un bellissimo progetto editoriale. Stanno ancora sviluppando le loro idee, però già un format e un'idea di base c'è, giusto?
Sì, sì, stiamo facendo un'editoria giornalistica online in cui parliamo di diversi temi. Infatti c'è sport, politica interna, politica estera, un po' spaziamo su qualsiasi argomento. E siamo io, il ragazzo di prima che è passato in radio, Francesco, e altri due ragazzi del liceo Vittoria Colonna, e ci divertiamo appunto a fare degli articoli su questi argomenti,
soprattutto sui social, giusto?
Sì, sì, siamo nati proprio sui social e per ora siamo là, ci potete trovare su Instagram e cercate La Lente.
La Lente, così li trovate su Instagram. È veramente una bellissima iniziativa, Riccardo.
Sì, complimenti. Quando si educa all'editoria a scuola e i ragazzi poi riescono a recepire e percepiscono anche un interesse e un'attenzione importante, sono sempre molto fiero. Mi sta stupendo questo Vittoria Colonna. Per quanto io già sia stato in quelle classi e in quelle aule un anno fa, con grande soddisfazione. Piccolo aneddoto, qualche giorno fa ero a passeggio con mio padre per il centro e siamo passati proprio vicino al vostro liceo. Eravamo molto incuriositi dall'entrare, che comunque è un palazzo storico, è emozionante entrare lì dentro. Quindi non datelo per scontato.
Ci ispira quel luogo.
E andiamo.
Tra l'altro, stavano girando, non so se ancora in questi giorni, un film proprio lì davanti. Quindi l'ultima volta, quando sono andata settimana scorsa a scuola loro, a un certo punto sono uscita e pensavo fosse uno scherzo, sai, quei film che ti portano indietro nel tempo. Così è successo a me, perché praticamente c'era Roma vuota, solo con macchine d'epoca, persone vestite con abiti degli anni 70. Io mi sono ritrovata in questa situazione e ho detto: ma tutto a posto, sto sognando, è tutto vero, la macchina del tempo mi ha portato in un'altra epoca. No, invece è anche un set cinematografico, no? Anche The Young Pope, se non sbaglio, è stato girato
addirittura
sì,
ah, però.
All'interno della scuola. Va bene, il nostro Alessio ha elaborato insieme anche ai suoi compagni una nuova rubrica che è l'uomo dietro al successo, giusto? Perché quest'idea e di qual è l'uomo di cui ci parli oggi?
Perché secondo me è importante parlare di queste personalità che ormai al giorno d'oggi sono sempre più rilevanti, no? Come potrebbe essere Elon Musk, oppure come parliamo oggi di Ancelotti. E, infatti, perché dietro all'uomo di successo non c'è solo quello che ha fatto, ma c'è anche chi è dietro lui, perché la personalità spesso è quella che ha portato al successo. E voglio parlare di Ancelotti, che voi sicuramente conoscete, ma magari per qualche ascoltatore che non lo conosce, e vado a riassumere chi è. Infatti Ancelotti ha scritto la storia del calcio e la sta ancora scrivendo con il Real Madrid attualmente. E niente, ha scritto la storia del calcio in quanto è l'allenatore con più Champions, e infatti ne ha conquistate 7 addirittura nella sua carriera da allenatore, e anche da giocatore, in quanto ne ha vinte 2 con il Milan, e ha vinto uno scudetto con la Roma, cosa che noi ricordiamo molto bene. E niente, ma la cosa che ha portato al successo qual è? La sua personalità. Infatti noi potremmo dire, no, chiacchiere da bar, io con quella squadra vincevo, oppure ne vincevo 2 di Champions addirittura. Mentre non è così. Infatti sono molti allenatori che hanno fallito con squadre che sono addirittura meglio di quelle che potrebbe essere quella del Real Madrid quest'anno, no? Possiamo vedere più in Italia Pirlo con la Juve, dopo 9 scudetti consecutivi ha fallito completamente e poi ha portato piano piano al declino della Juve. E invece anche Pochettino col PSG, tutti questi allenatori che hanno fallito, ma perché? Perché è difficile gestire dei campioni di tale calibro, capito? Perché se hai un Vinicius in squadra che ha le sue problematiche, come può essere il carattere, come può essere l'individualità troppo prepotente nella sua persona, e devi saperla gestire. E ci sono certi aneddoti che possono riassumere la sua personalità. Infatti prima di una partita di Champions con il Milan andò da Maldini e fece riunire la squadra. Disse a tutta la squadra: ragazzi, questa qua è solo una partita, noi possiamo vincere e siamo felici, ma se non perdiamo non è niente, è solo una sconfitta. E questo ci fa capire proprio la calma dietro Ancelotti, cioè la personalità di un grande allenatore che riesce a gestire i momenti più difficili con la prontezza di un olimpionico, che lui è. E questo si ripete anche nel suo metodo di gioco. Infatti spesso ha dichiarato che in attacco lui lascia fare ai giocatori, no? Perché ha tante personalità che riescono a risolvere le partite da sole, mentre invece lui si occupa solo della parte difensiva. E non è solo una cosa a livello tattico, perché dice tanto me le risolvono, ma è anche per gestire le personalità. Perché se tu a un Vinicius o a un Ronaldinho gli dici che non possono giocare come vogliono, ma devono giocare a modo tuo, poi la squadra si sfalda, come può succedere adesso con Guardiola non sta riuscendo a gestire i giocatori che ha fatto vincere la Champions, però sono gli stessi giocatori eppure non riescono a vincere. Perché? Perché c'è qualcosa che nei meccanismi che non va bene, no? E ci sono diversi aneddoti divertenti sulla figura di Ancelotti, no? Infatti ci fu una partita di beneficenza in cui fece un gol da centrocampo, no? Gli fecero un'intervista a fine partita, lui e gli chiesero: come mai non hai reagito a questo gol, non hai esultato e niente? E Ancelotti disse che è solo un gol come tutti gli altri, è entrato la palla in rete e questo è, mentre invece ha fatto un gol da centrocampo, no? E tra l'altro Ancelotti possiamo, noi ce lo ricordiamo tanto a Roma, non solo per lo scudetto vinto, ma anche per diverse cose, come la finale di Champions in cui non c'è stato, no? E niente, un altro aneddoto è questo. E un altro aneddoto che possiamo raccontare di Ancelotti, sempre per riassumere la sua calma, fu quando si preparò, quando al 97esimo segnò nella Champions League del 2022-2023, e il 2022-2023 segnarono all'ultimo minuto la partita che poi sappiamo che portò alla finale, e lui semplicemente stette fermo con il sopracciglio alzato e diventò famoso per il sopracciglio, tant'è che andò in conferenza e disse: questo sopracciglio è diventato più famoso di me. E quindi
è vero. Beh, famoso, no, per, come dici giustamente tu, per la calma serafica, ma non solo, esatto. Perché insomma sicuramente c'è tanto altro. Ce l'hai raccontato benissimo, penso un ritratto perfetto, no, di Carlo Ancelotti. Anch'io devo dire che se dovessi scegliere un allenatore ideale me lo immagino come Carlo Ancelotti, ma ti dico di più, anche proprio come leader, no, come anche un ipotetico capo lavorativo, perché poi l'allenatore di calcio, no, sì, potrebbe, sì, essere. E in effetti uno che sa mantenerti il sangue freddo, sa farti capire il valore delle cose in positivo e in negativo, come dicevi tu, no, se si vince si vince, ma se si perde, se si è solo persa una partita, secondo me è veramente la chiave vincente per affrontare quello che poi è uno sport e un divertimento come il calcio. Quindi un bellissimo ritratto dell'uomo dietro il successo, e questo di Carlo Ancelotti a cura del nostro Alessio.
Termine di questa puntata della Giusta Frequenza qui negli studi di Via Nazionale 5 in Roma. Devo dire, una classe sorprendente, non sempre accade, abbiamo veramente avuto tanti studenti, tante studentesse in questi anni qui nel nostro piccolo studio, però oggi tanta soddisfazione, ragazzi che quantomeno coltivano passioni e sanno esternarle, questo non è scontato.
È vero, quante volte uno, no, giriamo nelle classi e chiediamo quali sono gli interessi, una volta mi è stato risposto dormire, lì proprio mi sono scoraggiata.
Sì. Anche io, devo dire la verità, anche io.
Non è il caso dei nostri Alessio, Angelica e Francesco, che oggi sono intervenuti per la prima puntata della Giusta Frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. Siete stati i primi, ma nel corso della settimana naturalmente si alterneranno anche i vostri compagni. Com'è andata? Buona la prima, Alessio?
Devo dire, è stato molto emozionante e è stata una bella opportunità per me, perché poi voglio inserirmi in questo settore del giornalismo, speakeraggio radiofonico, quindi sono, mi è molto piaciuto e mi servirà sicuramente. Forse un po' di ansia da prestazione, ma con quello ci si lavora, con l'esperienza.
Ah beh, deve esserci.
Ci sta, all'inizio ci sta, anche a me tremava la voce proprio in queste pareti, tra queste pareti, quindi ci può stare. Angelica, ti ho messo in sottofondo il brano, eh? A te dedicato, a te
grazie,
dedicato.
Lo sento.
Lo so, beh, lo sentirai mentre torni a casa, dai.
Va bene, grazie. Condivido l'ansia da prestazione, però è stata un'esperienza veramente molto bella, piacevole, mi sono divertita. Molto, grazie mille.
Grazie a te, Francesco. Com'è andata? Buona la prima?
È stata emozionante, un po' di ansia, come diceva Alessio, da prestazione, poi anche le tematiche, NATO, un po' un campo minato,
c'è
sempre il rischio magari di dire cose che magari non piacciono, un po' impopolari, però Anche questo è bello.
Te la sei cavata alla grande. Ah, tornerete in radio anche in voce? Angelica sicuramente sì, anche Francesco e Alessio. Non mi ricordo se siete.
Adesso nemmeno io mi ricordo.
Angelica, di cosa ci parlerai nelle prossime puntate? A cosa stai lavorando?
Parleremo delle guerre silenziose, dei conflitti di cui non si parla oggi. E poi tratteremo delle ricette per appunto evitare lo spreco.
È vero, nella rubrica adattamenti stiamo preparando, no, un contenuto molto carino per guardare anche allo spreco alimentare, all'uso consapevole. Leggevo l'altro giorno un dato veramente interessante che diceva quali sono le azioni che possiamo mettere in pratica singolarmente che più di tutte ci aiuterebbero a salvaguardare l'ambiente. In testa c'era addirittura, in base ai dati di emissioni CO2, una dieta vegetale. Non pensavo così tanto, ben prima di non utilizzare la macchina o di utilizzarne una elettrica. Quindi in effetti mangiare consapevole, cucinare anche consapevolmente, può essere un buon modo anche per, no, prendersi cura dell'ambiente.
Esatto, mercoledì scopriremo qualche ricetta insieme.
Kodu, con noi l'appuntamento è a domani. La giusta frequenza torna dalle 15 alle 16 come tutti i giorni. Tornano anche gli studenti e le studentesse del liceo Vittoria Colonna di Roma. E basta, abbiamo detto tutto.
Molto bene, Chiara Di Paola, un'ottima puntata. Hai ricevuto anche dei cioccolatini, quindi questo.
Adesso mi vado a mangiare tutti.
Adesso sono tutti tuoi, se li metti nel cassetto e quando sei un po' triste o annoiata, tac, dai un morso e sarai più felice.
Sarà
ciao
fatto.
Ragazzi, un ciao, dai, a grande voce.
Ciao.
Ciao, ciao, a domani.
Avete ascoltato La Giusta Frequenza,
in diretta dagli studi di Roma
in Via Nazionale 5.